Bene, con grande piacere che inauguriamo questo settimo anno della Scuola di Pace. Devo dire che non mi aspettavo la presenza del Vescovo, dei due vicari, di Don Giorgio, e la vostra me l'aspettavo. Beh, sono veramente contento perché credo che in questi 7 anni, con grande pazienza, abbiamo cercato di far crescere i temi che sono tipici della Scuola di Pace, sia all'interno dell'ambito ecclesiale, ma più in generale all'interno della città, i temi della giustizia, della pace, della salvaguardia del creato, della cittadinanza responsabile, della legalità. Ecco, in questo modo che decliniamo la parola pace, in questo senso molto più ampio di quanto la parola stessa dica. La Scuola di Pace, poi sapete bene che di scuola c'è poco, sia perché non ci sono tanto insegnanti quanto semmai testimoni, persone che hanno fatto dei percorsi su certi argomenti che possono quindi aiutarci ad incamminarci anche a noi in quei percorsi. Quindi è in genere uno scambio, e la parte magari del confronto è quasi sempre quella poi più interessante, dove vengono fuori anche questioni molto, molto concrete e molto pratiche. Io sono andato così, consentitemi un piccolo vezzo, ma penso sia un bagaglio di tutti, ho ripercorso in qualche modo questi anni dove abbiamo affrontato queste tematiche, a partire dal primo incontro in cui fu il Vescovo Luigi Bettazzi ad inaugurare la Scuola di Pace, Vescovo che è stato presidente di Pax Christi Internazionale e presidente di Pax Christi Italiano. Abbiamo poi avuto Raniero Lavalle, abbiamo avuto Giuseppe Barbaglio, uno dei più importanti biblisti italiani, scomparso purtroppo qualche anno dopo, Daniele Lugli, Beppe Marasso e Angela Dogliotti Barasso del Movimento Non Violento e del MIR, il Movimento Internazionale della Riconciliazione, che è uno dei movimenti che promuovono questa Scuola di Pace, che è stata avviata, come ben sapete, dalla Caritas, ma sostenuta da tante associazioni, l'Azione Cattolica, c'è qui il Presidente, e tante altre associazioni. L'anno successivo Riccardo Petrella ha inaugurato l'anno, e con lui si è aperta anche a Fano, che è la nostra città, tutta la questione dell'acqua, della privatizzazione. Riccardo Petrella, presidente del Contratto Mondiale dell'Acqua, segretario mondiale del Contratto Mondiale dell'Acqua, ecco, con lui si è avviato anche la nostra città l'impegno per evitare la privatizzazione dell'acqua. Abbiamo poi avuto addirittura un cardinale, il cardinale Renato Martino, che ricordate ci ha parlato così su un percorso dove va l'umanità, così avevamo chiamato questo tema. Ma abbiamo affrontato già alcune delle tematiche che questa sera, poi ve lo presenterò, ovviamente padre Adriano Sella ci affronterà. Ricorderete, almeno i più fedeli, la salvaguardia del creato come azione di pace, con Matteo Mascia, che probabilmente padre Adriano conosce bene, essendo anche lui di Padova, con una bellissima relazione. Ricordo, colgo l'occasione anzi per ricordare a tutti che tutti gli audio di questi anni della Scuola di Pace sono disponibili sia sul sito della Caritas che su quello della Santa Famiglia, e oggi ringrazio anche Media Vision Marche che ci sta video riprendendo, in modo che poi chi non ha avuto occasione di essere presente oggi ha la possibilità di riandare a guardarsi ed ascoltare questi incontri davvero preziosi. Abbiamo avuto poi le economie solidali con Miriam Gioventano, Luca Gaggioli fece un intervento bellissimo che ogni tanto fra di noi citiamo un po' sui temi di questa sera, Francesco Comina, Germando Garatto, Piero Chieraccini e padre Bartolomeo Sorge, che chiuse l'anno 2006 con una straordinaria relazione su cittadini sudditi o cittadinanza responsabile. Nel 2007 abbiamo affrontato proprio i temi della pace, della guerra, della difesa popolare non violenta con Antonino Drago, che è forse il maggiore esperto italiano di questi temi, l'interculturalità con Anna Bartolini e Zoe Lamè. Poi è stato con noi Paolo Beccegato, che è il responsabile delle questioni internazionali di Caritas Italiana, Giuliana Martirani con una relazione Stili di vita al tempo della globalizzazione, altra relazione molto simile, Claude Alimasi, l'Africa fra noi. 2008 abbiamo affrontato soprattutto le grandi figure della non violenza. Don Lorenzo Milani è venuto a parlarci nel Francuccio Gesualdi, che quanto a stili di vita, economia non violenta, manuale del consumo critico, conoscete tutti, è un grande esperto, conoscitore di questi temi. Ma Massimo Valpiana ci ha ricordato la figura straordinaria di Alex Langer, parlamentare europeo, uno dei fondatori dei Verdi Italiani, una persona che davvero ha dato tutta la vita per i rapporti, i ponti, la costruzione di ponti fra i popoli. La figura di Ivan Illich, una figura straordinaria, a cavallo fra l'impegno ecclesiale, era un prete, e l'impegno civile, una delle persone più attive al tempo del Concilio Vaticano II, e furono Giannozzo Pucci e Gino Girolomoni a parlarci. E poi la figura dell'Abbé Pierre, a me particolarmente cara, ma penso a tanti di voi, con il presidente di Emmaus Mondiale, Renzo Fior. L'anno scorso, più vicino a noi, Don Tonino Bello, non dimenticato vescovo, fu Don Tonio Dell'Olio a tracciarcene il profilo, la figura di Aldo Capitini, ripercorsa dal nipote Luciano, e poi Fausto Marinetti, missionario anche lui in Brasile, come Don Marco, come alcuni che sono qua presenti, e che ci ha ripercorso la figura di Don Zeno Saltini, fondatore di Nomadelfia. E siamo a quest'anno. Ecco, come avete visto, i temi di quest'anno sono, diciamo, diversi. Questo incontro e quello del 13 febbraio forse si avvicinano un po'. Sarà Padre Natale, che era qui presente da qualche parte, di Priore di Montegiove, che ci parlerà il 13 febbraio del bellissimo tema che quest'anno ha affrontato il Papa per la Giornata Mondiale della Pace. Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato. Abbiamo avuto occasione proprio la settimana scorsa, nella Veglia per la Pace, di affrontare questa parola del Papa, che ha sorpreso molti, devo dire, per il linguaggio anche molto diretto, molto chiaro, molto forte. Ecco, questi temi, mi rendo conto, sono temi, come dire, difficili, nel senso che sono a cavallo, almeno perché è cristiano, fra l'impegno ecclesiale e l'impegno civile, quindi talvolta possono sembrare che ci occupiamo di questioni che una scuola di pace della Caritas potrebbe così trovare sorprendenti. In realtà, ecco, questi temi sono, credo, al cuore del Vangelo. Cosa c'è di più del Vangelo, al cuore del Vangelo, se non la giustizia, la pace, la salvaguardia del creato, la legalità? Questo percorso, poi arriviamo ovviamente al relatore di oggi, ma nell'introduzione al primo incontro penso che sia anche utile avere un po' uno sguardo. Ecco, io penso che i temi che affrontiamo, il tema che affrontiamo questa sera in generale, che abbiamo affrontato anche in altre occasioni, partono da lontano. Ecco, probabilmente uno dei momenti più importanti fu un incontro nel 1983 a Vancouver, in Canada, quando la Conferenza delle Chiese Europee, quasi osservando lo stallo che c'era nel movimento ecumenico, disse: se da una parte il movimento ecumenico deve fare la sua strada con i teologi, con i rapporti fra Papa e i rappresentanti delle altre confessioni, c'è però un movimento di base che può andare avanti proprio su, e lì fu coniata questa espressione, proprio sui temi della giustizia, della pace e della salvaguardia del creato, perché i cristiani non potrebbero trovarsi uniti almeno su questi temi. E da lì nacque poi i tre incontri, da lì nacque quello che fu chiamato processo conciliare di impegno per la giustizia, la pace e la salvaguardia del creato, con i tre momenti molto molto importanti: Basilea nel 1989, Graz nel 1997 e Sibiu nel 2007. Ma diciamo, a livello nazionale, mi piace citare questi due documenti, questo è davvero straordinario. Questo documento del 1985 si chiama Contro la fame cambia la vita. È un documento che fu redatto da diverse associazioni. Qualcuno potrebbe pensare che i temi che stiamo affrontando adesso sono nuovi, per esempio al punto 6, dal consumismo alla sobrietà, un nuovo stile di vita, al punto 5. Quindi, come vedete, è un percorso che anche nella Chiesa parte da lontano. Questo libretto indicava, aveva una prima parte più teorica e una seconda più pratica. Un altro esempio di come ormai siano anni che si va avanti in questo percorso è questo libretto della diocesi di Trento, questione di stili di vita, un mondo più giusto incomincia da te. Ecco, anche qui pieno zeppo di proposte, di indicazioni, di suggerimenti. E veniamo, come dire, ai giorni nostri, al tema che affrontiamo questa sera. Io prima di cedere la parola senz'altro a padre Adriano Sella, due o tre ancora comunicazioni più che altro tecniche. La prima, nel corridoio fuori avete visto che c'è una mostra, è una mostra del terremoto dell'Abruzzo, sarà qui da noi per diversi giorni, quindi avete l'occasione, anche se è una zona un po' fredda, insomma, quando poi uscite potete guardare questa mostra che sarà, ripeto, presente anche i prossimi giorni. Un'altra comunicazione è questa, ecco, proprio per dare concretezza poi alle cose che facciamo, nella nostra città tante associazioni si sono impegnate in questo tentativo, nell'apertura di un emporio, sarà sabato prossimo, sabato prossimo, il 23 gennaio alle ore 16, poi c'è una locandina anche fuori, e è l'occasione, come dire, per tradurre in pratica, anche dal punto di vista commerciale, degli acquisti, delle scelte di vita, le tante questioni che cerchiamo di affrontare in questa scuola di pace. E ancora, dicevo, la scuola di pace non si esaurisce in questi quattro incontri, ma in qualche modo si prolunga durante tutto l'anno con una serie di incontri che teniamo all'altro strumento che la Caritas si è data come educazione alla mondialità, che è la Sala della Pace. La Sala della Pace è un luogo fisico, uno spazio dove è possibile tenere anche incontri con una cinquantina di persone, ma è anche un centro di documentazione, libri audiovisivi, riviste e iniziative soprattutto nelle scuole. Ecco, i ragazzi del servizio civile che seguono in particolare questo aspetto, coordinati da me, sono arrivati oggi un po' tardi proprio perché accoglievano una scuola che era venuta a visitare la Sala della Pace, a capire che cosa c'è, che cosa si fa. Quindi dobbiamo pensare a questa scuola che si coagula in questi quattro momenti, ma poi durante tutto l'anno dà vita a tante iniziative. Penso agli incontri che abbiamo fatto più o meno di questi tempi l'anno scorso, ricorderete tutti la situazione drammatica a Gaza. Ecco, facemmo subito un incontro in quei giorni proprio per cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica su quello che stava accadendo. Quindi è un luogo dove c'è questa grande possibilità di incontrarsi, riflettere sui temi che affrontiamo in questa scuola di pace. Io penso più o meno di aver detto tutto. Ci saranno probabilmente altri due incontri quest'anno della scuola di pace. Uno ve lo posso preannunciare quasi certamente il 16 maggio. Poi l'iscrizione fuori serve anche a questo, se ci lasciate un recapito o telefonico o di posta elettronica vi avviseremo al momento giusto, ma già posso dirvi che il 16 maggio sarà con noi Salvatore Borsellino, il fratello di Paolo, all'interno di una serata che avrà una parte di musica con un'iniziativa che si chiama 100 passi, ricorderete certamente il famoso film che ha ricostruito la vita di Peppino Impastato, di cui poche settimane fa abbiamo ripercorso la vita con il fratello Giovanni. Ecco, sarà con noi in questo caso Salvatore Borsellino con uno spettacolo musicale che si chiama I 100 passi, dentro cui ci sarà l'intervento appunto di Salvatore Borsellino il 16 maggio. E poi probabilmente avremo un'altra iniziativa sulla legalità, ma di questo ve ne parlerò più avanti. Io mi fermo senz'altro qui. Do la parola a padre Adriano Sella, il cui curriculum è molto lungo, l'avete letto qua nel pieghevole. A me piace ricordare più che altro, diciamo, la fine. Attualmente è a Padova come missionario del creato, ecco, anche questa espressione mi sembra veramente molto indovinata, coordinando la commissione Nuovi Stili di Vita della Pastorale Sociale del Lavoro e la rete interdiocesana Nuovi Stili di Vita. Ecco, la nostra diocesi, devo dire, da qualche tempo si è fatta molto sensibile su questi temi ed è, non so se c'è ancora il record di essere la diocesi più a sud d'Italia che fa parte di questa rete, ma un record, forse c'è Senegalia, ma siamo ben contenti che anche se Senegalia, però per dire che questa sensibilità purtroppo magari è maggiore al nord, un po' minore al sud, ma scendendo, quindi se è già arrivata a Fano Senigallia, possiamo sperare che possa rapidamente giungere anche al sud Italia, dove peraltro ci sono tantissime bellissime iniziative importanti, quindi siamo davvero contenti. Ecco, io l'ho fatta anche troppo lunga, do senz'altro la parola a Padre Adriano Sella, credo che dovrà parlare un po' girandosi lì per farci vedere quello che ha preparato.
Bene, innanzitutto buon pomeriggio, buonasera a tutti voi. Innanzitutto vi chiedo anche scusa perché io purtroppo alle 6:40 sono il treno e devo ritornare a Padova perché domani avevo la giornata, la marcia della pace, tutta la diocesi di Padova, e quindi devo essere, stasera devo proprio arrivare a Padova, e quindi verso le 6:15, 6:20 io purtroppo vi devo lasciare. So che dopo l'incontro è sempre un momento bello, anche io sera a Fano, a Senigallia, è sempre un momento bello in cui la gente vuole così relazionarsi, parlare, ecco, e mi dispiace proprio perché purtroppo ho questo impegno, anche perché ci hanno impegnato molto, la diocesi si è impegnata, c'è anche il tema legato ai nuovi stili di vita, e domani mattina presto noi cominciamo tutto il lavoro fino a sera tardi. Ma quando vediamo bene di questo tempo che abbiamo, e io ho preparato appunto delle slide su un PowerPoint che ci può aiutare, accompagnare in questa riflessione sulla faccia del tema che avete dato, ecco, la non violenza del quotidiano, stili di vita per una cultura di giustizia. Diamo uno sguardo un poco alla violenza che abbiamo nel nostro quotidiano, e sappiamo quanta ce n'è nella nostra vita quotidiana, mediante stili di vita che sono violenti e anche sistemi di oppressione, sistemi che ci inducono, ci costringono veramente, no? A un'aggressività, per esempio, sociale, un'aggressività verbale. Ecco. E sono presenti nelle quattro dimensioni della vita. Noi diamo uno sguardo a queste quattro dimensioni fondamentali della vita, su cui abbiamo costruito anche il progetto dei nuovi stili di vita, il percorso e come pastorare i nuovi stili di vita a Padova. Che per noi queste quattro dimensioni sono un po' le dimensioni fondamentali della vita di tutti i popoli. Ecco, nel nostro rapporto con le cose, quindi tutto il mondo dell'economia, e questo sappiamo quanto oggi ci coinvolge il mondo dell'economia, poi questa economia di consumo, ecco quanto ci tocca la nostra vita ogni giorno, poi il nostro rapporto con le persone, il mondo delle relazioni, il nostro rapporto con l'ambiente, quindi tutto il mondo della natura, e il nostro rapporto con la mondialità, il mondo dei popoli. Oggi addirittura è accaduto quello che i sociologi anni fa, o decenni fa addirittura, avevano preannunciato, che il mondo sarebbe diventato un villaggio globale. E infatti la nostra Italia è diventata un villaggio globale. Ma sappiamo quanta difficoltà abbiamo a rapportarci. Allora diamo uno sguardo in queste quattro settori, quattro dimensioni fondamentali della vita, diamo uno sguardo un po' sotto il profilo proprio della violenza, di situazioni proprio che ci fanno soffrire per la gente. Ecco, questa immagine ci dice come siamo tutti dentro a un consumo che ci consuma. Siamo proprio arrivati a questo livello. Quindi un consumismo, oggi si parla addirittura di iperconsumismo, vediamo, no? Veramente come questo consumo è penetrato nella nostra vita, la vita della gente, basta guardare poi prima di Natale tutto lo shopping anche domenicale. Poi prima di Natale sembrava che finalmente adesso siamo. Ci ribelliamo un po' di questa corsa ai consumi. Subito dopo Natale si aprono i saldi, la coda ancora più lunga. è impressionante questa accumulazione di tante cose, tanti oggetti. E tutto questo porta a questo livello che vediamo, no? Questa immagine molto chiara, ecco, immersi in mezzo a tante cose. Ecco, abbiamo allora un sistema oppressivo, perché ci riempie la vita solo di cose, rendendoci sempre di più cose dipendenti e sempre più noi asserviti dalle cose. Oggi siamo arrivati a questo livello, noi a servizio delle cose, mentre sappiamo molto bene che prendiamo tutto quel periodo dopo la guerra, quando eravamo poveri, chiaro che il valore economico, le cose, ci hanno fatto un servizio importante, ci hanno liberati dalla miseria, ci hanno portato a un livello di vita dignitosa, quello che è la lotta che sta accadendo nel sud del mondo adesso. Chiaro che in questo cammino le cose hanno un valore di utilità, cioè ci aiutano a vivere bene, avere una casa dignitosa, avere cibo sulla tavola. Chiaro che questo è importante, per cui non possiamo demonizzare le cose. Ma noi siamo andati ben oltre, abbiamo superato questo tetto della vita dignitosa e siamo arrivati a una tale accumulazione che abbiamo visto adesso, prima e dopo Natale, e che ci porta a questo livello di essere cose dipendenti. È stato solo il nostro tempo, è sempre più assorbito dai tanti oggetti che abbiamo. Un'indagine dice che noi, però, possediamo mediamente 10.000 cose nelle nostre case. Provate a pensare cosa significa. Proprio in termini di tempo, stare dietro a tutte queste cose, evitare a comprarle, quanto tempo ci vuole, portarle a casa, sistemarle, pulirle, mettere a posto, via dicendo. Poi tutta la tecnologia moderna ti va via tempo, il telefonino, e se dopo ne hai due richiede più tempo, tre richiede ancora più tempo. Immagina quanto tempo viene assorbito da tutte queste cose. E allora, chiaro che non abbiamo più tempo, non abbiamo più tempo per la relazione umana, per noi stessi. Quindi questo veramente diventa una situazione di violenza, cioè fare in modo di costringere le persone a usare tutto il tempo per le cose, sottraendo questo tempo alle relazioni che vedremo poi che sono i grandi beni fondamentali. Poi, lì a sinistra in basso, vedete questa guerra che se ne parla poco, la guerra silenziosa che l'economia capitalista di stampo neoliberista. Questa guerra sta ammazzando molto, molto di più di tante le guerre. Ogni giorno migliaia di bambini, milioni e milioni di persone all'anno, la guerra economica. E questa è una violenza proprio tremenda sulle persone, sui popoli. Quindi dobbiamo parlare molto di più di questa guerra. E poi siamo sempre più ridotti ad abitudini genetiche. Qui entra una questione antropologica molto importante, cioè la persona umana che viene ridotta da questa economia dei consumi a solamente abitudini genetiche, cioè che dobbiamo buttare giù e basta. Addirittura Francesco Gesualdi, che accompagna da tempo il consumo fisico attraverso il centro di un nuovo modello di sviluppo, recentemente ha usato un'immagine ancora più forte, dicendo noi siamo diventati, ci trattano come delle budella legate dal supermercato alla fogna, cioè dobbiamo consumare e dopo produrre un sacco di rifiuti. Questo è un problema antropologico molto serio, che vuol dire che tutta la nostra antropologia anche biblica cristiana va a pezzi. Se ci riducono, ci stanno riducendo di tutti i differenti. Quindi è un problema veramente serio di violenza proprio sulle persone. Ecco, l'economia dei consumi è la nuova dittatura sociale, light, che utilizza dei meccanismi che non sono più meccanismi delle vecchie dittature, dove ti costringeva fisicamente, cioè ammanettandoti, portandoti in prigione, chiudendoti la bocca. Qui si usano dei meccanismi molto più sofisticati, che sono i condizionamenti, l'induzione dei sogni. Allora, per esempio, ti portano su dal mercato e ti danno la sensazione di essere liberi, ma in realtà non lo sei, perché ti fanno fare tutto quel giro e poi attraverso le tecniche del marketing ti inducono a comprare addirittura il doppio di quello che tu avevi deciso di comprare. Non so, è vero, ci sono i dati che dicono che una persona va dentro con una lista di cose da comprare e c'è la supermercato che ha comprato immediatamente il doppio. L'induzione di sogno. E sappiamo poi con pubblicità quanto ci lavorano e su questo. E quindi veramente dobbiamo sapere che siamo di fronte a una nuova dittatura. Questa economia dei consumi e ci stanno strutturando tutta la nostra vita attorno ai consumi. C'è un bel video che potete anche vedere in internet, si chiama La storia delle cose, è stato fatto negli Stati Uniti e tradotto anche in italiano, che racconta molto bene come la nostra, ormai la nostra vita è strutturata attorno a tre situazioni che giriamo attorno così. La prima è la giornata lavorativa, che ormai noi lavoriamo altro che 8 ore, 12 più ore. Un giovane recentemente mi ha parlato, io in un periodo ho lavorato 14 ore. Quindi ci fanno lavorare che dobbiamo avere un alto potere di acquisto per poi dare un alto potere di consumo. E poi quando torniamo a casa la sera, siamo talmente stanchi. Infatti i giovani mi dicono, io esco al mattino alle 7:30, torno a casa la sera alle 8:30, 9, sono talmente stanco che stacco il cervello, mi metto in poltrona, chiamo, vi apro la TV e c'è tutta l'induzione di sogno, i messaggi promozionali, che ti inducono e ti dicono, questo PC qui è già vecchio, devi comprare uno nuovo. E il giorno dopo tu vai a lavorare. Allora, per aumentare ancora di più il potere di acquisto, per riuscire a soddisfare tutti i bisogni indotti. E l'altro, la terza situazione, il terzo momento, è quei poche ore che abbiamo a disposizione durante la settimana, e soprattutto nel fine settimana, andiamo in centro commerciale. E si chiude il centro. E giriamo così. Ci hanno ridotto a questo livello. Questa è una grande violenza sulle persone, soprattutto perché ci tolgono ogni attimo di pensare, cioè non vogliono che noi pensiamo. E guardate che se arrivano veramente a toglierci ogni possibilità di pensare, di esercitare questo potenziale che abbiamo in testa, sarà la più grande violenza sulla persona umana, perché vuol dire togliere dalla persona umana la cosa più peculiare che ha, il pensiero, essere un essere pensante. Ed è questo potenziale che ci rende liberi, ci rende creativi, ci rende capaci di inventare, di creare cose nuove. Quindi stiamo interagendo sulla dimensione, guardate, che è fondamentale della vita. E quindi rischiamo molto, cioè rischiamo di diventare degli alieni, dei telecomandati. Quei film di fantascienza che abbiamo visto nel passato stanno diventando realtà. Quindi veramente una violenza enorme sulle persone. Andiamo a un'altra situazione, quella delle relazioni umane. Andiamo a vedere qui come nella nostra vita abbiamo relazioni sempre più violente. Innanzitutto dobbiamo cogliere che in questa realtà dove tutto sembra monetizzarsi e mercificarsi, anche le persone rischiano di essere trattate come merci o individui collettivi, telecomandati da un sistema che sta impoverendo sempre di più l'umanità e facendolo ingrassare solamente di tante cose. In mezzo a noi c'è una povertà relazionale, che questa è la vera povertà che abbiamo. Chi conosce il mondo, chi conosce anche il sud del mondo, noi paesi occidentali, non vive, la grande maggioranza non vive la povertà economica, ma vive la piccola minoranza. Anche in Italia, l'ultimo dato della Caritas, della fondazione del Tanca, parla di 8 milioni di poveri relativi in Italia, di 1.300.000 di poveri assoluti. Ma la grande maggioranza sta bene, abbiamo dei tenori di vita ancora molto. La nostra vera povertà è quella relazionale. Questa è la grande povertà che abbiamo. Mentre nel sud del mondo, dove la maggioranza della popolazione è povera a livello economico, c'è una ricchezza relazionale. Chi veniva a trovarmi in Brasile, in Amazzonia, lo dicevo subito: ma che relazioni, che bellezza, che incontri, che accoglienza. Quindi qui noi veramente abbiamo una povertà che poi si traduce proprio in sfide, in situazioni di violenza, per esempio sui bambini, i bambini abbandonati davanti a TV. Alcuni sociologi sostengono che questa situazione è peggio della situazione di bambini abbandonati sulle strade, per esempio nel sud del mondo, come in Brasile avevamo i ragazzi, i bambini di strada. Perché dicono che penso? Perché i bambini abbandonati sulle strade, perlomeno tra di loro si incontrano, creano relazioni. I nostri bambini, abbandonati davanti al TV, rimangono soli. Soli. Quindi è una situazione ancora peggiore. E poi dobbiamo disagi giovanile. Come veramente abbiamo visto scene, no? Che si preoccupano molto. Addirittura giovani che per passare il tempo, per ammazzare la noia, bruciano in cloccia. Quindi un disagio, no? Veramente profondo. Gli adulti che vivono in un malessere sempre più grande, perché svuotati in questa vita frenetica di corsa tutto il giorno, arrivano a essere svuotati. Quanta gente che ho sentito, mi dice: non ne posso più, non ne posso più di questa vita. È un ritornello che sento spesso. Per non parlare degli anziani abbandonati, quell'anziano di Torino che è morto e l'hanno trovato dopo un mese e aveva figli. Pensate alla povertà di relazione umana. Questa è veramente violenta relazionale. E poi sappiamo, no, che l'altro diventa sempre più diverso da allontanare, perché è considerato una minaccia. Ogni piccolo problema diventa un conflitto che poi sforza in una violenza. I nostri condomini abbiamo una situazione sempre più preoccupante di conflitti. E guarda, da un'indagine che ho letto in un quotidiano nazionale, diceva che noi abbiamo in Italia 835.000 condomini. Volete sapere quante sono le cause condominiali? Superano i 2 milioni, quasi 3 volte di più. E voi parlate con gli amministratori condominiali che vi dicono: si vivono una baggianata, da una cosa futile sacano fuori violenze, contrasti, conflitti. Quindi veramente abbiamo situazioni molto difficili, molto dure. C'è gente che deve vendere un appartamento e andare a vivere da un'altra parte perché non riesce neanche più a dormire di notte. Tra le relazioni così dure, così difficili. Passiamo poi alla natura. Anche qui abbiamo una situazione che ci preoccupa molto. Una natura sempre più violentata, inquinata, impoverita e privatizzata. Noi ne abbiamo parlato in America Latina, poi è arrivato anche qui, quel clamore dei poveri, degli ultimi, quante volte, no? Ne abbiamo parlato di questo. Oggi c'è anche il clamore della terra, che si sta innalzando sempre più forte, il grido della natura. perché sempre più violentata. Abbiamo visto adesso, no, accompagnando anche Copenaghen, Sami, e di tanti dati, tante situazioni, no, come siamo di fronte ai cambiamenti climatici che veramente devono preoccuparci. E quindi pensate a come stiamo trattando la Terra, soprattutto noi paesi occidentali. Se tutti gli abitanti della Terra facessero tanti rifiuti come noi occidentali, che avessero gli stessi tenori di vita, ci vorrebbero 5 pianeti per smaltire tutto questo. Scoppierebbe la Terra se tutti avessero i nostri tenori di vita con tanti rifiuti che facciamo. Se in questo momento la Terra non scoppia, grazie ai poveri, ma noi non possiamo chiedere, esigere che i poveri devono rimanere nella miseria e nella povertà per salvare il nostro pianeta. Loro hanno diritto di uscire dalla miseria, diritto di arrivare a un tetto di vita dignitosa, e noi abbiamo il dovere di abbassare i nostri tenori di vita, perché ci fanno male anche a noi stessi, ma anche alla Terra. Vediamo qui, la Terra ridotta poi sempre più a mezzo. Anche qui c'è una questione poi teologica molto seria, che sappiamo, noi attingiamo dalla Bibbia proprio questo dato molto importante, che la Terra è un grande dono di Dio, fa parte della creazione di Dio. E la Terra non può essere ridotta a pura merce, a un oggetto solamente per speculare, per fare profitto. La Terra è molto di più, è proprio la creazione di Dio. E allora i cambiamenti climatici sono un fenomeno epocale che mettono in pericolo la vita del pianeta e dei suoi abitanti. Vedete qui a destra un'icona, l'icona si usa per descrivere il grave inquinamento del pianeta Terra, che è il cielo a Pechino. Questo è il cielo che trovate a Pechino, non è nebbia, è smog. Tanto è vero che quando hanno fatto le Olimpiadi hanno dovuto chiudere molte fabbriche alcuni mesi prima dell'inizio delle Olimpiadi per inquinare un poco la città, il cielo. E questa è solo un'icona per dire l'inquinamento non solo in Cina, in tutti i paesi industrializzati occidentali abbiamo veramente, siamo noi responsabili, soprattutto i primi responsabili dei cambiamenti climatici. Purtroppo questi cambiamenti climatici stanno colpendo soprattutto chi sta dall'altra parte del mondo, cioè chi ha meno responsabilità, che oggi si parla sempre di più di rifugiati ambientali, cioè persone che devono scappare dai propri paesi a causa della siccità, a causa delle alluvioni, degli uragani e eccetera, e andare in cerca di fortuna in altri paesi, rifugiati ambientali. Pensate, noi che siamo i maggiori responsabili, in questo momento sentiamo ancora poco i cambiamenti climatici, perché li sentono chi sta dall'altra parte del mondo, si investono soprattutto chi sta dall'altra parte del mondo. E si parla già di centinaia di milioni di persone che vengono colpite dai cambiamenti climatici. Vediamo poi l'altra quarta dimensione, il nostro, la mondialità, il mondo, e vediamo appunto come il nostro mondo si trova tra guerre, discriminazioni ed esclusioni. Quanti conflitti sul pianeta Terra che minacciano la pace, guerre che sono il pane quotidiano di molti popoli, l'aggressività, la violenza stanno aumentando in mezzo a noi, fenomeni di razzismo, di xenofobia, di discriminazione, di aggressività, di violenza, soprattutto nei confronti dei diversi, degli stranieri, sono sempre più frequenti. E poi sappiamo, lo straniero viene visto con sospetto, con paura, gli immigrati ridotti a mera porta di lavoro, peggio ancora come abbiamo visto, a usarla, non solamente mera forza di lavoro, spiaggia lavoro, in condizioni disumane, che io trovavo quante volte in Brasile, in Amazzonia, abbiamo liberato schiavi del lavoro, proprio in queste grandi fazende, proprietà privata, venivano schiavizzati, proprio situazioni come a Rosano, o come alcuni anni fa, quando quella giornalista dell'Espresso, no? E si era praticamente intrufolato in quei lavoratori delle Puglie, che anche là raccoglievano, erano stagionali, mi sembra, e aveva denunciato tutta quella situazione, no? Di violenza e di schiavitù proprio del lavoro. Ecco, allora, questo è un po' il quadro che noi abbiamo, cioè abbiamo problemi seri da affrontare in queste quattro dimensioni fondamentali della nostra vita. E adesso vediamo allora come riuscire a creare questi quattro nuovi rapporti, quindi avere un rapporto differente con le cose, con le persone, con la natura e con la mondialità, attraverso proprio stili di vita non violenti, stili di vita di pace, stili di vita proprio di giustizia. Quindi mediante, e questo avviene mediante dei processi di liberazione per una cultura di giustizia. E vediamo adesso questi. Ecco qui, prendiamo il primo rapporto, il primo aspetto, la prima dimensione, quello delle cose, dell'economia. Dobbiamo fare dei passaggi importanti, cioè mettere in atto dei processi di liberazione, se vogliamo generare proprio dei nuovi stili di vita. Allora, per esempio, dal consumismo o dall'iperconsumismo al consumo critico, dalla forte dipendenza che abbiamo dalle cose alla sobrietà, la sobrietà che ci porta ad essenzializzare, a capire le cose che sono veramente importanti. Ecco, qui dobbiamo veramente, ecco, fare questi passaggi che sono processi di liberazione. Guardate che la sobrietà molte volte l'abbiamo diffusa in un'ottica di austerità, di privazione, di sacrificio. La sobrietà non è questo. Tanto è vero che anche i nostri vescovi, nel messaggio della giornata della Salvata di Creato del 1° di settembre l'anno scorso, hanno parlato di una nuova sobrietà tra abitare la terra. E la sobrietà allora non è privazione, è liberazione da tutto quello che è esperto, da tutto quello che ti ostacola a vivere una vita piena o in abbondanza, come diceva l'Evangelista Giovanni, una vita vera. E quindi dobbiamo mettere in atto dei processi proprio di liberazione. Quindi, per esempio, questo passaggio da una situazione di servilismo alla relazione di utilità, cioè capire che le cose hanno solo un valore di utilità. Dal consumismo sfrenato al consumo critico, quindi iniziare veramente a consumare in maniera differente, in maniera proprio critica, solidale, etica, liberarsi proprio da questa corsa sfrenata ai consumi. E questo non è facile, ma questo è molto importante, quindi dalla dipendenza, alla sobrietà che ci porta ad acquistare merci in funzione di bisogni reali e non indotti, privilegiando quelle prodotte con minore impatto ambientale. Ecco, questi passaggi sono molto importanti, questi processi di liberazione. Diceva molto bene il nostro, dico nostro, perché sono stato in Brasile molti anni, Paolo Freire, pedagogo brasiliano, diceva anche in quel libro che ha fatto, no? Pedagogia dell'oppresso, che, guardate, diceva, che se i poveri non vengono liberati da tutta la sofferenza, da tutta l'oppressione che hanno subito, rischiano che loro diventeranno, da oppressi diventeranno oppressori, cioè cascano dall'altra parte. Quello che veramente ci porta a essere persone nuove è questo processo di liberazione. E guardate per esempio l'Esodo, il popolo di Dio nell'Esodo ha dovuto fare tutto un processo di liberazione. E soprattutto, per esempio, dal punto di vista religioso, liberarsi da quell'immagine di Dio che era stata diffusa e scoprire un Dio molto differente, il Dio, per esempio, liberatore, il Dio che cammina con loro, liberarsi dal vitello d'oro per scoprire veramente il vero Dio. Questi cammini sono molto importanti anche dal punto di vista educativo, e quindi non è solamente importante, diciamo, se parliamo del consumo critico, adesso cominciare a consumare i prodotti del commercio ecosolidale, se non c'è prima un'opzione al consumo critico, all'ecosolidale, cioè capire perché veramente importante cominciare proprio a consumare in maniera differente. Altrimenti poi è solamente sostituire i prodotti e basta. Invece c'è tutto un processo proprio di liberazione. Così anche nei confronti, ecco allora, se noi riusciamo a generare proprio questi processi di liberazione, allora cominciamo a mettere in atto dei nuovi stili di vita, che sono stili di vita che veramente generano giustizia, come questo, il consumo critico, mediante la spesa giusta, etica e solidale. Qui c'è Leonardo Becchetti, il suo libro, che parla addirittura il voto del portafoglio. Noi quando andiamo a fare la spesa, guardate che fare la spesa oggi non è solamente una questione fisiologica, cioè che hai bisogno, no? Di mangiare, di bere, eccetera. È un'operazione etica. Comprare quel prodotto non è la stessa cosa di comprare l'altro prodotto, perché dietro ad ogni prodotto c'è una filiera, c'è un'impresa. Come si comporta questa impresa nei confronti, per esempio, dell'ambiente, nei confronti dei lavoratori, nei confronti dei regimi dittatoriali, nei confronti del commercio delle armi? Però rischiamo molte volte di diventare complici di tutto quello che fa questa impresa. Cioè complice di questa filiera che non è etica, che fa violenza. Allora veramente dobbiamo cominciare a fare una spesa differente. Veramente ecco il voto del protocollo. Cioè scegliere la filiera etica. E qui bisogna veramente educarsi molto. E sappiamo molto bene che i giovani olandesi che hanno inventato il commercio ecosolidale avevano proprio intuito questo. Bisogna liberarsi da quel commercio che usa meccanismi di ingiustizia, che impoverisce soprattutto i produttori e mette in atto un altro tipo di commercio. Ecco il modo per rimuovere le cause e generare veramente meccanismi di giustizia, meccanismi di pace. Se no, noi rischiamo, e questo io l'ho approfondito anche in un libro che si chiama La solidarietà intelligente, rischiamo sempre di agire a questo livello. Quando ci capita un dolore, subito cosa facciamo? Prendiamo l'antidolorifico, pensando di aver risolto il problema. Poi se il giorno dopo ritorna, prendiamo una dose più grande, un'altra dose o doppia. Invece sappiamo che non abbiamo risolto il problema. Dobbiamo fare il lavoro del medico, cioè la diagnosi, andare a vedere la causa. Qual è la causa che genera questo dolore? E rimuovere la causa. Allora risolviamo il problema. Ecco, noi, purtroppo, vi devo dire, io ho fatto un testo anche per Natale su questo, non so se sei riuscito a fotocopiarlo, se mi puoi, no? Certo. Che dico che dobbiamo essere, sarebbe meglio essere meno buoni e più giusti, perché noi italiani siamo portati ad essere molto buoni, e questo è anche bello, senz'altro essere generosi, pensate adesso anche in caso del terremoto da Haiti e via dicendo, però siamo veramente su questo lato, su questa dimensione, noi siamo campioni, ci muoviamo, doniamo, siamo generosi. Ma quando si tratta di fare giustizia, cioè di coniugare la giustizia con la nostra vita, con i nostri stili di vita, facciamo difficoltà. Non ci piace molto questo. Cioè non si tratta di rimuovere le cause e veramente dare meccanismi, perché questo è il modo migliore per aiutare le persone, liberarle da situazioni di impoverimento, di miseria, di schiavitù e via dicendo. Ecco, questo è importante da cogliere. Vado avanti veloce perché il nostro tempo non è molto. Abbiamo tutta l'esperienza di bilancio di giustizia, stiamo lavorando molto su questa linea dei consumi e quindi di un consumo critico, del consumo etico e solidale. Abbiamo dato esperienza di gas. Adesso ho visto anche voi di no, ci state lavorando molto in gas, che è questa filiera che è andata anche a essere corta, che cerca di praticamente riprendere quel rapporto diretto tra consumatori e produttori. E allo stesso tempo i gas oggi per esempio stanno salvando moltissimi piccoli produttori che stavano per sparire, perché non riuscivano più, diciamo, a sostenere la loro attività lavorativa proprio in questa economia che sfavorisce i piccoli produttori, e oggi vengono salvati dai gas. Pensiamo solo per esempio quando ci hanno comunicato che i produttori del latte, i piccoli produttori del latte, ricavano mediamente 0,30 centesimi al litro, quando noi lo troviamo al supermercato 1,20-1,30. Mio fratello, che sta passando avanti alla strada di mio padre, mi ha detto che lui ricava 0,25 nel vicentino. Ecco. Quindi sono veramente delle situazioni, dei meccanismi di impoverimento, di ingiustizia, non solamente nei confronti del sud del mondo, dei produttori dall'altra parte del mondo, ma anche nei confronti dei nostri produttori, dei nostri piccoli produttori. Quindi vedete quante cose possiamo fare. E poi tutta la finanza etica, quanto è importante questo cammino che adesso è stato valorizzato anche, diciamo, a partire da quel crack finanziario, la finanza cosiddetta creativa, pensate, è stata talmente creativa che ha messo in ginocchio il mondo, che è stata più speculativa, questo è il vero termine, no? Il vero aggettivo, speculativa, e adesso riconoscono che bisogna mettere etica nella finanza, quindi riconoscono che chi ha messo in piedi questo cammino di finanza etica aveva ragione. Ma noi, ecco, stiamo traducendo proprio in scelte, in stili di vita. Stamattina che mi incontro, no? Di più informale la parrocchia, è stato anche molto bello, ci siamo trovati lì, no? Ecco, abbiamo parlato dicendo le nostre, per esempio, le nostre parrocchie, dove hanno i conti correnti, i soldi, dove ce li hanno, in che banche, e poi veniamo a scoprire che magari abbiamo i nostri conti correnti nelle banche armate, in quelle banche per esempio che stanno, sappiamo, no? Sono implicate in quell'export bellico, che vuol dire favorire guerre, generare guerre, violenze, via dicendo. Ecco, è una responsabilità grossa questa. Quindi veramente dobbiamo chiederci, quando c'è stata quella campagna, è stata lanciata da un comuniano che mi sembra, no? Anche là è stata lanciata dai comuniani, dagli indigeni, le parrocchie disarmate, che era proprio questo, aiutare le nostre parrocchie a fare delle scelte proprio di finanza etica. Poi passiamo proprio all'altro rapporto, il nuovo rapporto con le persone. Ecco, qui dobbiamo veramente fare dei passaggi importanti, quindi recuperare la ricchezza delle relazioni umane. Guardate che le relazioni umane è proprio qui che sta la felicità, nelle relazioni umane. Le relazioni umane sono i veri beni fondamentali, sono queste, e oggi sono poco coltivate, poco curate. E voglio solamente concentrare l'attenzione su questo aspetto, che per me è importante, perché ci stanno lavorando diversi economisti, Leonardo Becchetti, Stefano Bernardi, Giancarlo Bruni e altri, il paradosso della felicità, dove hanno ripreso quel paradosso di Easterly, grande economista nordamericano, che diceva già nel 1974, diceva che la linea della felicità accompagna la linea della ricchezza economica fino a un certo tetto, che è il tetto della vita dignitosa. Quello che dicevo prima, quando le cose sono utili per raggiungere livelli di qualità di vita. Superato questo tetto, la linea della felicità non accompagna più la linea della ricchezza, anzi casca in basso in forma di uno di chance, per dimostrare, ecco, lui ha dimostrato per scienza economica che la grande ricchezza non dà felicità, perché sono le relazioni umane che danno felicità, non le cose. Le cose hanno solo valore di utilità e basta. Allora, qui veramente noi dobbiamo lavorarci molto. Liberarci, per esempio, da quel mito che è stato diffuso che quanto più uno è ricco, tanto più è felice. Non è vero questo. E lo stanno dicendo, guardate, lo stanno dicendo questi economisti, non parlo di filosofi, di teologi, di vescovi, ma economisti stanno dicendo questo. Che le cose essenziali sono i beni relazionali. Questo. E qui allora dobbiamo veramente recuperare le relazioni umane, perché siamo sempre più poveri di relazioni umane. E qui ci sono molti stili che ci aiutano a recuperare questo. Per esempio, a partire dal saluto, c'è chi ha messo in piedi questa campagna, no? Salvare il saluto, che stiamo perdendo anche nei nostri paesi, no? Si rischia di non salutarsi più. Questo è un paese, per esempio, tra il Vicentino e il Padovano, che un gruppo di giovani hanno messo, preoccupati dal fatto che la gente non si saluta più, hanno organizzato dei giovani volontari che sono messi nelle piazze per incentivare la gente a salutarsi, a incontrarsi, a dirsi ciao, a dirsi come stai, a creare incontri. E poi hanno fatto anche questo monumento che l'hanno messo davanti al comune, che è un monumento dedicato al ciao. Ecco, anche qui dobbiamo riprendere proprio questa dimensione che parte proprio dal nostro saluto, che poi è quello dell'incontrarsi, del guardarsi di più anche nei volti, anche quando poi facciamo i nostri incontri, no? Guardarsi veramente di più, perché non è sufficiente sentire la parola, ma quando tu senti quella parola e vedi anche l'espressione del volto, questo ti aiuta molto di più a capire la persona, quello che sta soffrendo, via dicendo. E poi un altro che molte coppie e famiglie stanno mettendo in atto e si trovano benissimo è proprio questo impegno di spegnere la TV durante il pasto. Ormai la famiglia si incontra solo durante i pasti, e non il pasto, ormai si può parlare di un pasto. Se durante quel pasto poi c'è la TV accesa, quando si parla? Mai. Allora dobbiamo veramente avere il coraggio, come io incontro sempre di più coppie giovani che fanno questa scelta fin dal matrimonio, fin dall'inizio del matrimonio, e mi dicono che è una cosa molto importante, perché dico anche i figli poi crescono con questa capacità di comunicare, di condividere, di parlare, e non è sufficiente abbassare il volume, perché sappiamo molto bene che l'immagine ha una grande attrazione, Ecco, sono scelte importanti che devono diventare proprio stili di vita della nostra famiglia, eccetera. Io mi sono trovato in alcune occasioni, in alcune canoniche, a cenare con alcuni sacerdoti, proprio a cena. Pensate, mi sono trovato così tanto di tanto, che poi praticamente mai si cercava di così iniziare un argomento, eccetera, a un certo momento il padre dice, sai che madre, non si sembra una pizza lì delle prese male. Allora metti in questo trovo così tanto a disagio, no? Ecco, e credo che questo è importante per tutti. Poi, ecco questa pedagogia del dialogo, la terapia dell'incontro. Imparare ad ascoltare è molto difficile oggi, perché è difficile per tutti, perché sappiamo che non abbiamo tempo e quindi non abbiamo neanche quella predisposizione di fermarsi ad ascoltare gli altri. E qui bisogna lavorarci molto, l'ascolto. Anche perché sappiamo che l'ascolto, il dialogo, l'incontro diventano terapeutici. Quanto ci fa bene quando abbiamo qualcosa, la sofferenza, e abbiamo qualcuno con cui parlare e ci ascolta. E quanto fa male quando ci troviamo di fronte a qualcuno che non ci ascolta. Qui dobbiamo lavorarci in molto in questo aspetto, perché abbiamo tutta una realtà oggi, anche nel mondo mediatico, che non incentiva in questo senso. Basta guardare, per esempio, le trasmissioni, i talk show, dove c'è un'aggressività addirittura verbale impressionante, dove le persone si avvannano, dove uno non riesce neanche a parlare e l'altro subito salta addosso, no? Eccetera. E certo che poi questo diventa stile di tante persone, tanti giovani, ragazzi che emulano, imitano tutto questo. Ecco quanto allora è importante far entrare questo. Vado un po' più veloce, perché vorrei lasciare anche uno spazio bello per il dialogo, per il dibattito. E poi l'ultimo punto era quello che ha la non violenza, rapporti umani secondo la non violenza, recuperare Gandhi, questo grande profeta che tutti amiamo, quanto abbiamo bisogno proprio di inserire i nostri rapporti umani proprio la non violenza, perché l'aggressività proprio relazionale, verbale, però che sta aumentando sempre di più. Quindi veramente dobbiamo fare tutta un'opera di liberazione da questa aggressività per avere stili proprio non violenti. Ecco, poi con la natura abbiamo qui un rapporto molto difficile con la natura. Abbiamo visto che prima trattiamo la natura come merce, la riduciamo a merce. E dentro mai nella nostra testa, perché è stato diffuso attraverso soprattutto questo sistema capitalista di stato neoliberista, che la terra è merce. E quindi tu hai un oggetto che tu devi speculare. E questo, guardate, è molto presente nella nostra testa occidentale. Noi viviamo in altre culture, in altri popoli. Io ricordo gli indios, quando visitavo gli indios, nella loro testa, nella loro cultura, non c'è questo. Per loro la terra è madre. Bisogna stabilire un rapporto profondo. Poi diciamo al nostro San Francesco di Assisi, sono la nostra madre terra. Ecco, dobbiamo recuperare tutta la visione biblica, che la terra è un grande dono e noi siamo solo amministratori di questo dono. Quindi fare questo passaggio proprio, che allora diventa un passaggio prima di tutto a livello di conversione culturale, conversione di mentalità, quello che diceva anche Benedetto nell'enciclica, ci vuole veramente un cambiamento di mentalità, perché è troppo dentro di noi il fatto di vedere la terra come merce, come oggetto speculare. Però dobbiamo veramente sradicare, per recuperare tutta l'altra dimensione, visione biblica. E qui siamo probabilmente chiamati a fare un passaggio dalla violenza ambientale al rispetto del creato, dalla mercificazione della natura alla relazione con nostra madre terra, dall'uso indiscriminato alla responsabilità ambientale. E sappiamo che qui abbiamo tante iniziative in atto. Adesso io ne accenno brevemente qualcuna perché non è che il tempo, ma abbiamo tanti nuovi stili che stanno diventando la mente di tanta gente, tanti gruppi. Stanno mettendo in atto proprio, per esempio, tutte le iniziative sulla riduzione dei rifiuti, quindi l'obiettivo rifiuti zero. Abbiamo anche la rete di comuni virtuosi che stanno portando avanti questo obiettivo. Abbiamo per esempio tantissime persone che sono impegnate oggi in quella che si chiama, che c'è anche una campagna, così imballiamoci, comprare prodotti meno imballati per non fare prodotti rifiuti. E tante altre iniziative proprio su questo, poi la raccolta differenziata, e qui vado veloce perché purtroppo non abbiamo il tempo, poi sul risparmio energetico, prima ancora della, diciamo, della scelta di energie rinnovabili, c'è una scelta importante, pensate oggi poi valorizzare il sole, ma abbiamo anche la possibilità del risparmio energetico, e anche qui si stanno diffondendo veramente molte scelte molto belle, che poi sono scelte che rispettano l'ambiente, favoriscono quindi un ambiente migliore e allo stesso tempo fanno bene anche noi, anche al nostro portafoglio, che pensate solamente a una di queste, che ci hanno già detto, se una famiglia di quattro membri spegnesse le standard buy, le famose standard buy, le lucette accese, risparmierebbe all'anno 40 euro, solamente un piccolo risparmio energetico così. Si sa già, per esempio, se tutti i tedeschi, alla calcolata, spegnessero le standard buy, risparmierebbero di un anno, risparmierebbero una centrale idroelettrica. Ecco, per dire, no? Da lì ci sono tante altre iniziative in questo, no? Poi la mobilità sostenibile, quindi l'uso di mezzi pubblici, ecologici. Noi abbiamo messo in piedi durante il mese del creato a Padova, lo facciamo sempre in novembre, metti in moto i piedi, che sono il primo veicolo che Dio ci ha dato e che usiamo sempre meno. E poi quando andiamo dal medico, che cosa ci dice? Camminare, cammina di più. E quindi fa bene la salute della persona, ma anche la salute della natura, dell'ambiente. E così, adesso c'è più vicino alla Rimini, è partito da un anno già, chiamato Yungo, una forma di organizzazione dell'autostop, proprio per ridurre, diciamo, tutto quel traffico che c'è in città. Quindi gente che va, diciamo, va al lavoro facendo autostop. Andate a vedere proprio in internet, c'è yungo.it, trovate tutte queste esperienze che si stanno diffondendo attualmente anche a Trento e via dicendo. Poi c'è imbrocchiamo l'acqua, ecco, anche l'acqua, anche qui quanta violenza sull'acqua l'abbiamo fatta diventare merce e molte imprese stanno facendo grandi profitti sull'acqua. Noi in questo momento al nord si sta diffondendo molto l'acqua ligna, non so se è già arrivata prima, che è della multinazionale Coca-Cola, e sapete dove arriva? La Potenza. Quindi pensate, la Potenza viene a Padova. Quando noi perlomeno là no, noi abbiamo tante delle acque, no? Poi c'è la Vera addirittura, no? Della Mestrea invece. Ma poi abbiamo l'acqua che scorre. Ci diceva quando abbiamo fatto l'incontro dall'ufficio per i problemi sociali del lavoro della CEI, c'è un gruppo chiamato Custode del Creato. Io rappresento un po' quella rete interdiocesana. E Don Angelo e Casile ci dicevano che quando hanno fatto la giornata mondiale della gioventù, e non che hanno distribuito la bottiglietta dell'acqua minerale a tutti i giovani, c'erano i giovani africani che cosa hanno fatto? Hanno aperto la bottiglietta dell'acqua minerale, l'hanno versata sul prato e sono andati a prendersi l'acqua del rubinetto. E ho detto, questa è acqua vera, cioè acqua che scorre, quella lì è acqua morta, acqua che rimane la morta, spenta. Ecco, l'acqua che scorre, l'acqua viva, che è l'acqua del rubinetto, no? E poi siamo interessati anche a approfondire il problema del cibo, purtroppo il tempo non c'è. E l'altra dimensione, quella della mondialità, ecco, qui sappiamo quanti passaggi dobbiamo fare, passaggi importanti, dall'indifferenza sui problemi mondiali alla solidarietà e responsabilità, dalla chiusura e dal fondamentalismo all'apertura e al coinvolgimento, dall'assistenzialismo alla giustizia sociale, da pendenze nazionalistiche che stanno ritornando all'educazione, alla mondialità. E qui vediamo quanto è difficile. Soprattutto dobbiamo recuperare, qui noi cristiani possiamo fare la differenza, liberarsi da quella visione che si è diffusa molto a partire dall'economia, cioè la concorrenza spietata che esiste nel mondo economico, che l'altro è minaccia, che l'altro è pericoloso, ed è entrato nella nostra testa. Quando vediamo l'altro, soprattutto quando l'altro è diverso, è straniero, è pericoloso, è una minaccia. Noi abbiamo veramente una dimensione che ci fa la differenza, cioè quella del cristianesimo, che l'altro è fratello e sorella, addirittura nell'altro incontro il Cristo, incontro il volto di Dio, nell'altro, pensate alla differenza. Ma riusciamo veramente, no, a fare questa differenza? Ecco, sappiamo quanto dobbiamo lavorare, abbiamo visto anche gli ultimi fatti, no? Allo stallo, ecco, come trattiamo gli altri, gli immigrati per esempio. Ecco, e qui ci sono tante, sottolineo solamente questo aspetto sulla solidarietà intelligente, abbiamo già parlato quando parlavo della giustizia, con recuperare proprio la dimensione della giustizia, cioè rimuovere le cause, altrimenti rimaniamo a livello di assistenzialismo e basta, cioè alleviare solamente il sofferente. Noi dobbiamo fare salto di qualità, cioè veramente rimuovere le cause, e qui ci vuole proprio la dimensione della giustizia sociale che anche l'enciclica Caritas in Veritate sottolinea. E poi questo sogno del grande vescovo Tonino Bello, la convivialità delle differenze, e questo lo stile di vita trinitaria ci stimola proprio a questo, la convivialità delle differenze. Ecco, concludo, poi ci sono tanti altri stili che stanno diventando sempre di più, no? I nostri stili, nuovi stili di vita. Concludo che lavorando su queste quattro dimensioni che abbiamo visto, il nuovo rapporto con le cose, con le persone, con la natura, con la mondialità, dobbiamo però lavorare a tre livelli. Cioè non possiamo ridurci a un livello solo personale, cioè il mio cambiamento. Si parte da lì, perché il movimento, il nuovo stile di vita parte dal basso proprio. Ma dobbiamo raggiungere anche il livello comunitario, cioè il gruppo, la persona, la comunità, la parrocchia, la diocesi, via dicendo, e fino ad arrivare a livello istituzionale. Dobbiamo arrivare lì. Risvolto politico, perché sappiamo che poi la politica che decide le sorti dei popoli, tendenze, via dicendo. Quindi dobbiamo avere questa dimensione proprio politica. E già diversi percorsi di nuovi stili di vita sono già arrivati a questo terzo livello. Per esempio, prendiamo, no, tutti quei comuni che stanno adottando oggi, amministrazioni comunali, che hanno adottato il commercio solidale, che hanno adottato i prodotti biologici a chilometro zero, risparmio energetico e via dicendo. Abbiamo già molte amministrazioni facendo questo. e poi anche a regioni italiane. Io ricordo, per esempio, la regione Lazio, nel mese di, è stato maggio-giugno, ha fatto delle delibere regionali adottando prodotti di rete solidale, di agricoltura biologica e di chilometro zero. Ecco, per dire che è possibile arrivare a quel livello. Ma quando arriviamo a livello istituzionale, non arriviamo più come prima, come facevamo prima, che prima si arrivava sempre a livello di pressioni, appelli, cioè dall'alto, e da lì non cambiava niente. E abbiamo visto anche gli ultimi summit, stati in Europa, no? Quello quello della FAO, quello di Copenaghen. Adesso, quei nuovi siti, arriviamo dal basso, attraverso proprio tutto questo processo, questo movimento che acquisisce sempre più forza, che poi quando arriva il livello istituzionale, allora diventa possibile far cambiare le istituzioni. Questa è la speranza che noi abbiamo, anzi direi l'unica speranza che abbiamo, perché gli ultimi summit avete visto che dall'alto non sta arrivando grandi cose, anzi arriva molto poco dall'alto. La nostra grande speranza è proprio generare un mondo nuovo a partire dal basso, cioè a partire da noi. E allora, come noi utilizziamo il simbolo della mano, che avete visto, no? Vedete qui, quando parliamo di, ecco, di quattro nuovi rapporti, che sono questi, diciamo, cosa fa il pollice? Il pollice fa così. Cosa significa? Fa avviare, fa scattare quattro nuovi rapporti. Fa avviare, mettere in moto i processi di liberazione, i nuovi stili di vita. Altrimenti rimangono quattro dei rapporti degli statici, fermi. Noi dobbiamo farli scattare, farli avviare. E chi è il pollice? Ciascuno di noi deve fare così. Devo fare così, allora? Grazie.